buongiorno. Nella precedente puntata abbiamo visto le due vie di accesso alla Corte Costituzionale, la via principale che è la via, diciamo, politica, con cui il governo impugna le leggi regionali e la giunta regionale impugna la legge statale, e la via incidentale in cui un giudice nel corso di un giudizio interrompe il suo giudizio e solleva la questione alla Corte Costituzionale. Sono due vie diverse in ogni loro elemento. Qui ho messo in confronto l'accesso indiretto e l'accesso diretto. Lo strumento con cui il giudice si rivolge alla Corte è l'ordinanza, mentre l'impugnazione diretta delle leggi viene svolta attraverso un ricorso. Oggi svilupperemo quest'altra parte, questa in azzurro, e cioè il ruolo delle parti. Si dice che nel giudizio in vie incidentali le parti sono solo eventuali, cioè non debbono necessariamente costituirsi, e vedremo perché e con quali conseguenze, mentre nel ricorso in via diretto le parti sono necessarie. Le parti sono necessarie, cioè è un giudizio tra parti. Se una parte rinuncia, può rinunciare, questo significa che l'altra parte a sua volta può dire va bene, rinuncio anch'io, e il giudizio si chiude. Questo non è possibile invece nel giudizio incidentale. Nel giudizio incidentale la parte del processo possono non costituirsi e il giudizio si svolge lo stesso. Non solo, ma una volta che il giudice ha sollevato la questione, l'ha prospettata alla Corte, quella questione deve essere affrontata dalla Corte e il giudice non può più revocarla. È una bella differenza, perché mi sta a indicare che il giudizio in via principale è una vera lite tra parti, litigano il governo e la regione, ed è una lite che si basa sui principi tipici della lite. A metà della lite le due parti si incontrano al bar e dicono vabbè, senti, mettiamoci d'accordo. Si mettono d'accordo e dicono al giudice basta, non andare più avanti, ci siamo messi d'accordo. Abbiamo compromesso, abbiamo raggiunto una transazione. Nel giudizio in via accidentale invece questo non può svolgersi. Il giudizio in via accidentale è un giudizio che non tutela l'interesse delle parti, ma tutela l'interesse obiettivo della collettività alla legalità delle leggi, alla costituzionalità delle leggi. Una volta che è partito quel giudizio si radica di fronte alla Corte e non è più disponibile da parte delle parti, ma neanche del giudice che l'ha sollevata. Questo dimostra la natura politica dell'impugnazione. Governo e giunta regionale si telefonano e si mettono d'accordo a non andare avanti, sono organi politici, possono impugnare come possono non impugnare. Se impugnano possono cambiare idea e possono mettersi d'accordo per sospendere la lite. Non capita spessissimo, ma in certi periodi capita con una certa frequenza. A questo punto la Corte dice la fatale formula: cessata materia del contendere, e quindi la causa viene bloccata. L'impugnazione in via accidentale invece ha una natura, qui ho definito tecnica, per contrapporla politica, nel senso che l'interesse che sta alla base di questo meccanismo non è la lite tra parti, ma l'interesse è l'interesse della collettività al rispetto della Costituzione. Una volta che un giudice ha avuto un dubbio, quel dubbio lo può avere sia perché le parti glielo hanno inserito, in testa, sia perché gli è venuto spontaneamente e le parti non si possono opporre. Il giudice sospende il giudizio con un'ordinanza e quell'ordinanza non può essere impugnata dalle parti. Le parti possono essere tutte e due d'accordo che non si va avanti, non si va davanti alla Corte. Può capitare. Le parti non hanno nessun interesse, mettiamo, che si vada davanti alla Corte. Vogliono subito un giudizio di merito. E il giudice dice no, io non sono convinto che applicando quella legge non si produca un vulnus alla Costituzione. E di conseguenza blocco il giudizio e vado davanti alla Corte. Può capitare il contrario, che una parte chieda al giudice di sospendere e impugnare e il giudice risponda no, non li impugno perché non c'è rilevanza oppure perché la questione è manifestamente infondata. E quella ordinanza del giudice non può essere impugnata dalla parte. Eventualmente la parte interessata può risollevare la stessa questione in un'altra fase del processo oppure anche in appello, ma non può opporsi alla decisione del giudice di non andare avanti con la richiesta, con l'istanza di sollevare la questione della Corte. Vedete, sono due strumenti concepiti per scopi totalmente diversi. E da un lato abbiamo una regolazione di conflitti politici e giuridici, gli organi politici litigano attorno alla competenza e chiamano la Corte a dirimere quel litigio. È un giudizio tra parti e le parti hanno disponibilità. Nell'altro caso invece il giudizio incidentale va concepito come uno strumento posto alla disponibilità del giudice, nonché anche delle parti, ma essenzialmente del giudice. È il giudice che si trova nella situazione tecnica di dover risolvere un'antinomia tra legge e Costituzione. E come vi dicevo, non può disapplicare la Costituzione, non può disapplicare la legge, l'unica cosa è rivolgersi a un organo terzo, cioè la Corte, che gli risolva il conflitto, gli dica se il conflitto c'è oppure no. Non credo che sia una forzatura dire che il giudizio incidentale va concepito come il completamento dello strumentario che ha un giudice per amministrare la giustizia. Il giudice è signore dell'interpretazione delle leggi, può arrivare fino a un certo punto nel manipolare l'interpretazione della legge, ma arriva a un punto oltre il quale violerebbe la lettera della legge. E a quel punto ovviamente scatta l'obbligo dell'articolo 102-101 secondo comma, soggezione alla legge. L'unica cosa che può fare è cercare di rimuovere la legge, ma questo compito lo può esercitare soltanto la Corte Costituzionale. E quindi il giudice deve rivolgersi alla Corte dicendo toglimi di mezzo quella legge, così io posso andare avanti. Questo è un meccanismo che adesso esamineremo e come vedremo poi si attacca alla parte sui diritti e libertà, perché se i giudici sono i difensori dei diritti, questo vi dicevo l'altra volta, se in Italia non si può neanche dire, anche se lo si dice sempre, che la Corte Costituzionale è la Corte dei diritti, le Corti dei diritti sono i giudici ordinari. È da loro che ci si rivolge, è a loro che ci si rivolge per tutelare il proprio diritto. La Corte Costituzionale è uno strumento perché consente ai giudici di svolgere questo loro compito ricorrendo anche alla cancellazione delle leggi che sono contrarie alla Costituzione, perché è nella Costituzione che stanno scritti i diritti. E ci possono essere delle leggi che non rispondono alle garanzie previste dalla Costituzione. Quali sono i vizi che possono essere fatti valere in relazione a una legge. La classica contrapposizione è tra vizi formali e vizi sostanziali. La classica dicotomia che usano i giuristi, no? Formale sostanziale, oggettivo soggettivo e così via, sono divisioni. I vizi formali sono vizi di procedimento. Forma e procedimento nel diritto costituzionale sono tendenzialmente sinonimi. La forma della legge, riserva di legge formale, che cos'è? È una riserva, un atto che c'è un procedimento, che è quello della legislazione parlamentare. Approvazione delle Camere, promulgazione del Capo dello Stato. È quel procedimento che dà forma all'atto. E quando si parla di legge formale, si parla di una legge, di un atto legislativo prodotto con quel procedimento. Ma anche un decreto legge oppure una legge delegata ha un procedimento scritto in Costituzione. La violazione di quel procedimento dà luogo a un vizio formale. I vizi formali colpiscono l'atto o una sua disposizione. Atto, disposizione e norma, distinzione risalente alle prime lezioni, no? L'atto è il documento, la disposizione è il testo scritto nel documento, la norma è il significato. Questa distinzione tra disposizione e norma da questo momento in poi diventa il pilastro di comprensione di tutto quello che vi dirò, di tutto quello che attiene alla giustizia costituzionale. È una distinzione assolutamente basilare. Allora, se c'è un vizio di forma, questo vizio può colpire l'atto e certe volte può colpire la disposizione. Esempio, la Costituzione pone una riserva di legge formale, per esempio per l'amnistia e indulto, rinforzata. Se l'amnistia viene votata dal Parlamento senza la maggioranza dei due terzi, prescritta dall'articolo 79, quello è un vizio di forma. Quel vizio di forma colpisce l'atto, la legge. È una legge che è stata prodotta senza rispetto dei requisiti formali previsti dalla Costituzione. Ok? Nulla di stravolgente. Può essere anche che colpisca la disposizione. Per esempio, si fa una legge di riforma della giustizia penale, sarebbe ora che la facessero, magari che la facessero un po' bene, e da qualcosa noi tutti possiamo avere speranze e al contempo dubbio, e in questa legge meravigliosa di riforma della giustizia penale, magari in fondo, c'è una norma che dice amnistia e indulto. Smettiamo con perseguire una serie di giudizi, svuotiamo un po' le aule giudiziarie e le carcere, diciamo che tutti i reati sotto i 4 anni sono amnistiati e tutti coloro che sono in carcere hanno un indulto di 2 anni, che significa statisticamente passare da 65.000 carcerati a circa 35.000. Do i numeri naturalmente. Bene, tutti direbbero che bello, finalmente il Parlamento ha modificato la legislazione penale. Perfetto. Solo che quella disposizione finale, se non è approvata la maggioranza dei 2/3, è una disposizione formalmente illegittima. Non ha rispettato il procedimento dell'articolo 79. Capite? Il Parlamento decide di fare una legge, la dà in commissione redigente o deliberante, la commissione la approva, per cui senza passare per l'Aula, ormai è una cosa scontata, in fondo a quella legge c'è una norma di delega, la delega contenuta in un atto con forza di legge o la delega contenuta in un atto non approvato in assemblea è formalmente legittima, è viziata, è un vizio di forma. I vizi sostanziali invece dipendono da una vera e propria antinomia. Qua sono le norme che sono in conflitto. E il conflitto nasce dalle norme, cioè dal significato che ottiene la disposizione attraverso il processo di interpretazione. Sono due norme inconciliabili. Il principio di uguaglianza vieta la discriminazione, che so io, in base a genere, a stato sociale, a culto religioso, ma c'è una norma che dice, c'è una disposizione che dice, per accedere a un certo mestiere devi essere di fede cattolica. C'è? Sì, temo che ci sia. L'insegnamento della religione a scuola, che deve avere l'approvazione del vescovo, è cosa strepitosa. Può essere che ci sia un conflitto tra la norma che prescrive questo, mio, vengono giù tutta una serie di bollicine relative a questo esempio che incautamente ho tirato in ballo, che ci siano dei conflitti tra la norma che prescrive una certa selezione di chi è pagato dallo Stato da noi per insegnare religione a scuola e il principio di uguaglianza. Sono due disposizioni che vengono interpretate e il giudice, interpretandole, dice qua sono in contrasto, sono in posizione di antinomia. Le disposizioni non sono di per sé in antinomia perché sono cose, sono testi scritti, ma è il loro significato che è in antinomia. E allora il vizio sostanziale è un vizio tra norme. Qui c'è una domanda che pende, e la domanda è: questi vizi possono essere fatti valere per atti legislativi precedenti alla Costituzione? Tenete presente, non faccia così perché non è così semplice, tenete presente che un bel pezzo della nostra legislazione risale a prima della Costituzione. Il codice civile, il codice penale, il codice procedura civile e una pacca di altre leggi. Perché noi abbiamo, al contrario della Germania, praticato la strada della continuità dell'ordinamento. La Costituzione non ha segnato la rottura tra il prima e il dopo. La Costituzione è scesa planando su un corpo legislativo, ma anche un corpo di giudici, ma anche un corpo di funzionari pubblici, che è proseguito tranquillamente dal fascismo alla Costituzione attraverso una depurazione all'acqua di rose. Si è scelta la strada di non depurare, di non epurare, per cui a parte alcuni magistrati che erano proprio molto colpevoli, alcuni altri funzionari molto colpevoli, il personale è passato e anche le norme è passato dal regime fascista a quello costituzionale senza una frattura. Problema: si può dichiarare illegittimo il codice penale per contrasto con la Costituzione? Questo problema è stato posto all'inizio del funzionamento della Corte Costituzionale. Le prime sentenze della Corte Costituzionale, anzi la prima sentenza, ha dovuto affrontare questo problema, che non è un problema da poco. E cosa vergognosa, ma vergognosa, vergognosa, è che il governo della Repubblica, per cui il governo della Repubblica, il governo De Gasperi, che doveva promuovere la realizzazione della Costituzione, si oppose all'impugnazione delle norme fascistissime del codice penale e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che erano fascistissime, ma ancora in vigore, si oppose dicendo la Costituzione non si applica alla legislazione precedente al 48, dando cioè a questa domanda una risposta no. Io trovo una cosa, una vera vergogna storica, come dire, le forze che avevano dato luogo alla Costituzione avevano vinto le elezioni e il loro programma era attuiamo la Costituzione, però contemporaneamente ritenevano che la Costituzione non avesse nulla da dire sulla legislazione precedente alla Costituzione stessa. dove c'erano le norme che dicevano esattamente l'opposto della Costituzione. Libertà di stampa? No, censura. Capite? La Corte Costituzionale con la sentenza 1.56 risolse questo problema nel senso di dire la Costituzione è atto normativo, entra nel sistema, si applica e genera tutte le conseguenze di questa applicazione. In alcuni casi può addirittura aver abrogato la legislazione precedente, l'ex posterior, posterior, abrogat, eccetera, no? Per cui il criterio cronologico. Nella maggior parte dei casi crea una situazione di antinomia che deve essere risolta dalla Corte Costituzionale. E tutte le prime sentenze della Corte Costituzionale, diciamo dei primi anni, pezzo a pezzo smontò codice penale, codice di testo unico di pubblica sicurezza, cioè la legge ordinaria che applicava il codice penale, perché erano i contrastanti con i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Processo che è andato avanti a lungo, no? Con molte tappe. Un giorno dichiarò illegittima la norma che puniva penalmente l'aborto in quanto reato contro la stirpe. Ancora oggi ogni tanto si tirano fuori dal codice penale le norme che uno dice, ma questa norma che c'entra? Per cui è continuo il processo di epurazione, anche perché il legislatore non è che fa poco oggi. Il legislatore italiano fa poco da sempre. Il legislatore italiano non si è mai occupato di riscrivere il codice penale, per cui noi abbiamo il codice penale fascista ancora in vigore, codice penale del 1930. E quando si parla dell'attuazione della Costituzione, che è stata una pagina di storia italiana in cui la polemica politica diceva il governo e le forze di maggioranza non hanno attuato la Costituzione, si dimentica che l'attuazione della Costituzione manca ancora per dei tratti fondamentali. Voi aprite i libri di diritto penale e la miglior teoria di diritto penale dice che il diritto penale è l'extrema ratio, è l'estrema soluzione, cioè il diritto penale tocca la prima delle libertà, la libertà personale, articolo 13, che è la prima delle libertà fondamentali, e di conseguenza questo colpire la libertà personale, il sommo bene, può essere giustificato soltanto se tu ti muovi alla difesa di altri sommi bene, no? L'extrema ratio, cioè di fronte a disvalori sociali, l'espressione tipica, tecnica, così evidenti, scatta la sanzione penale che colpisce la libertà personale. Che vuol dire che si può andare in carcere perché si uccide una persona, per stupro, per violenza, per furto, perché sono tutti comportamenti che non c'è bisogno di avere una cultura giuridica per capire che sono disvalori sociali, no? Stuprare una donna in giro per le strade, nessuno pensa che sia un fatto normale, tutti sanno che è un fatto moralmente e giuridicamente riprovevole. Uccidere una persona o danneggiarla o rubarle la Vespa non sono cose che la gente fa dicendo oggi cosa faccio? Rubo la Vespa, ma è normale rubare la Vespa, oddio magari è... soprattutto se invece nella Vespa è un'onda, è abbastanza normale, capite? Per cui l'idea che ci sia un contenuto etico nel diritto penale immediatamente percettibile e quindi sanzionato con la cui violazione è sanzionata con la massima delle pene, cioè il carcere, è un'idea pacifica, ma noi possiamo ammettere che il nostro tavola di valori fondamentali di oggi, no, nostra di oggi, sia la stessa dell'Italia degli anni 30 in pieno regime fascista? Capite che c'è qualcosa che stride, eppure abbiamo la continuità dell'ordinamento, e abbiamo la continuità dell'ordinamento, ogni tanto il legislatore interviene per fare spesso dei danni e la giurisprudenza deve intervenire per adeguare il vecchio testo alla nuova Costituzione, per cui la risposta è sì, si possono applicare le leggi, la Costituzione alle vecchie leggi. Quello che la risposta negativa è positiva dipende se sono vizi formali o vizi sostanziali. La risposta della Corte ha detto per vizi formali no, perché è chiaro che le vecchie leggi non sono promulgate dal Presidente della Repubblica perché c'era il re. Per i vizi sostanziali sì, e i vizi formali solo eccezionalmente quando sono atti del tutto fuori dai principi dello Stato di diritto, bla. Ma in sostanza la risposta è qui no, qui sì, vizi formali no, vizi sostanziali sì. Vizi formali colpiscono l'atto della disposizione, quelli sostanziali la disposizione della norma. Spesso si parla di vizi di competenza, e questo è un problema di teoria generale del diritto, se la competenza sia forma o sostanza. Posso dire che non me ne interessa niente. Cioè, la legge regionale che va fuori i limiti della sua competenza ha un vizio sostanziale o un vizio formale? E la mia risposta è: ma che ce ne frega? Questa è una questione di etichettatura delle farfalle. Il problema è che è una farfalla, cioè un atto viziato. Che poi sia viziato nella forma o nella sostanza, poco ci importa. Il problema della competenza non è un problema che riguarda gli atti pre-costituzione. Può essere contemporaneamente un vizio di forma e un vizio di sostanza. Invece qualcosa devo necessariamente dirvi sul ruolo delle parti. Allora, queste sono norme, sono norme della legge 87-53, a cui seguono norme integrative emanate dalla Corte Costituzionale. Vi faccio notare questa particolarità. La disciplina del procedimento davanti alla Corte è molto complicata, perché noi abbiamo norme scritte in Costituzione, norme scritte in leggi costituzionali, l'uno del 48 soprattutto, perché c'è una riserva di legge costituzionale per l'accesso alla Corte e per le garanzie dei giudici. Poi ci sono norme di leggi ordinarie, la legge 87-53 in primo luogo. E alla fine ci sono norme integrative emanate dalla stessa Corte che ha un potere, si è attribuita, un potere di regolare con proprie norme il proprio procedimento. Queste norme integrative della Corte Costituzionale, c'è anche un regolamento di funzionamento della Corte Costituzionale, hanno uno statuto dubbio nella teoria delle fonti, hanno una competenza riservata forse come regolamenti parlamentari, non si sa, ma è anche un problema di cui possiamo non occuparci in questa fase. Cosa c'è di interessante nella Costituzione delle parti? Entro 20 giorni della venuta notificazione dell'ordinanza, allora, prima cosa, l'ordinanza con la quale il giudice promuove il giudizio viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale, essendo una legge regionale nel bollettino ufficiale. Guardate che questo è un unicum nell'ordinamento. Noi abbiamo un provvedimento endoprocessuale, cioè interno al processo, è un provvedimento interno al processo, che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E perché? Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale per dare notizie che qualcuno ha sollevato una questione di legittimità costituzionale di una legge. Non ha nessun effetto questa ordinanza. Da questa ordinanza non discendono effetti se non per le parti del giudizio che si vedono sospeso il giudizio. Per gli altri giudizi non c'è nessun effetto se non quello della notizia. Non c'è un comportamento obbligatorio negli altri giudizi paralleli, ci può essere una legge nuova, la legge nuova viene in un giudizio impugnata, ci sono altri 1000 giudizi e 1000 giudici. Ogni giudice si comporta come ritiene, non ha un vincolo di sospendere, di impugnare, eccetera. E questo è un po' un caos, perché ci sono i giudici che fanno copia e incolla, mettono, emanano la loro ordinanza e sollevano a loro volta l'eccezione alla Corte, sospendendo il giudizio. Altri giudici che sospendono il giudizio dicendo sospendiamo e vediamo cosa succede. E altri giudici ancora che dicono, ah, secondo me questa questione è infondata, vado avanti col mio giudizio. Comportamenti diversi, perché ogni giudice è libero, dipende solo dalla legge. Poi vedremo che se la Corte dichiara illegittima la legge, tutti i giudizi sono incisi e vedremo quali sono le conseguenze dell'annullamento delle leggi. Ma il fatto che qualcuno abbia impugnato la legge non genera alcun problema. È chiaro che se io sono l'avvocato della parte di un altro giudizio e mi fa comodo, vado subito al mio giudice e dico: guardi che il suo collega ha sollevato l'ordinanza, e quindi io faccio istanza a lei di sollevare anche lei l'istanza. Copia e incolla, nella mia istanza metto l'ordinanza del giudice dell'altro giudizio. Perché lo faccio? Non soltanto per ottenere la sospensione del giudizio, ma per ottenere la possibilità anch'io di essere parte di fronte alla Corte Costituzionale. Perché di fronte alla Corte Costituzionale possono intervenire soltanto le parti del giudizio principale. Entro 20 giorni della notificazione dell'ordinanza le parti possono esaminare gli atti. E poi le parti possono costituirsi in giudizio. Perché possono costituirsi in giudizio? Perché costituendosi in giudizio possono portare le loro argomentazioni. Il giudice fa un'ordinanza magari stringata, io che sono interessato a far dichiarare l'illegittimità della legge oppure a far respingere la questione, vado alla Corte Costituzionale tramite il mio avvocato, la mia difesa tecnica, e alla Corte Costituzionale porto le mie argomentazioni, che vengono messe nel fascicolo, per cui quando il giudice relatore esamina il fascicolo trova le mie argomentazioni, le mie informazioni, e posso partecipare all'udienza pubblica di fronte alla Corte. La Corte Costituzionale, quando le parti si costituiscono, fa un'udienza pubblica. L'udienza pubblica, gli avvocati delle parti parlano. Ecco di conseguenza che le parti hanno un ruolo di fronte alle corti, alla Corte Costituzionale. Hanno un ruolo anche importante. E allora, se io sono l'avvocato di una causa diversa da quella nel corso della quale è stata sollevata la questione, io ho interesse a persuadere il mio giudice a sollevare a sua volta la questione, perché questo significa che anch'io posso andare a portare le mie argomentazioni di fronte alla Corte Costituzionale. Se le cause sono simili, la Corte Costituzionale le riunisce e le decide con un unico procedimento e poi con un'unica sentenza. Per cui nell'udienza di fronte alla Corte, nell'udienza pubblica, saranno presenti tutti gli avvocati interessati di tutti i giudizi in cui è stata sollevata la questione. Se il mio giudice invece, come spesso capita, è un giudice pigro, dice: avvocato, guardi, c'è tanto da fare, sospendiamo e attendiamo. Ma sospendendo e attendendo viola il mio diritto di difesa, per cui se io fossi il giudice, l'avvocato di quel giudizio, mi incavolerei moltissimo per questa cosa e glielo farei presente, perché mi toglie la possibilità di difendermi. Non è una cosa da poco. E qui tocchiamo la complessità del giudizio di fronte alla Corte. Vi dicevo, un giudizio tra parti eventuali. Gli avvocati possono anche dire, le parti possono anche dire, non ci costituiamo, non ti pago le spese per andare a Roma alla Corte Costituzionale. Notate che per difendere di fronte alla Corte Costituzionale bisogna essere avvocati al top, cassazionisti. Il processo di fronte alla Corte è gratis, non si pagano bolli, eccetera. Non ci sono spese processuali per giudizio di fronte alla Corte, ma l'avvocato non lavora gratis, ci mancherebbe. Di conseguenza l'avvocato, per fare una memoria di difesa e andare a discutere la causa di fronte alla Corte Costituzionale, un qualche mille euro se li fa dare, per cui la parte può anche dire: ma a me chi me lo fa fare di spendere dei soldi? E se la parte non vuole pagare l'avvocato, non è che l'avvocato può dire: lo faccio io senza la sua firma, e ci vuole un mandato. Ha un interesse la parte ad andare di fronte alla Corte? Sicuramente sì, sia che voglia difendere la legittimità della legge, sia che voglia sostenerne la illegittimità. Perché se la sua causa dipende dalla sentenza della Corte, è ovvio che è molto interessato alla sentenza della Corte. Ha degli strumenti per influire sul giudizio della Corte? Certo che sì, perché la parte si costituisce con una memoria. Più che il dibattimento, cioè il chiacchierare davanti alla Corte, che però è sempre utile, quello che pesa è la memoria difensiva. La memoria che può essere anche di molte, molte, molte pagine. E che cosa serve la memoria difensiva? La memoria difensiva serve per portare alla Corte i dati, i fatti, le informazioni. E qui nasce il grosso problema. Se le parti non si costituiscono, la Corte va avanti lo stesso, non dà luogo all'udienza pubblica, perché non c'è nulla da discutere, risolve tutto in consiglio, in camera di consiglio. Il governo può intervenire nel giudizio, non è tecnicamente una parte. Se il governo interviene, le parti no, non c'è comunque udienza pubblica. Ma il governo interviene tramite l'avvocatura dello Stato ed esprime la sua opinione in relazione alla questione. Nel 9.999,99% dei casi, per mille dei casi, il governo si costituisce, interviene a difesa della legittimità della legge. Perché? Perché siamo un paese di pazzi, dove il governo ritiene più importante difendere le leggi piuttosto che difendere la Costituzione. Vedete, non sostiene più come sosteneva nel 1956, quando è cominciato il lavoro della Corte, che la Costituzione non si applica alla legislazione precedente. Questo non lo può sostenere più perché è stato smentito dalla Corte. Però continua a ritenere che questa Costituzione rompe un po' le scatole e va difesa la legislazione vigente, cosa che è passa tranquillamente, se ne discute poco e trovo abbastanza vergognosa. È rarissimo, credo che sia capitato una o due volte, che l'avvocatura dicesse sì, effettivamente la legge presenta dei dubbi di costituzionalità, piuttosto il governo non interviene. Allora, il fatto che il governo non intervenga è il sintomo del fatto che non ritiene opportuno difendere la legge, ma se no il governo difende sempre la legge. Questo gioco delle parti davanti alla Corte Costituzionale è di un'importanza incredibilmente grande, perché le sentenze della Corte hanno un effetto sull'intero ordinamento. Quando la Corte dichiara illegittima una legge, l'ordinamento non è più lo stesso, perché quella legge viene annullata. Ne vedremo gli effetti la prossima settimana dell'annullamento. Per cui cambia la disciplina delle cose. E vi faccio solo un esempio, poi facciamo la sosta e ne parliamo funditus dopo. In Italia esisteva il monopolio televisivo fino a metà degli anni 70. Era un monopolio stabilito dal codice postale, naturalmente di epoca fascista, che diceva che radio e televisione erano un monopolio naturale dello Stato. Chiunque si mettesse a trasmettere via radio o via televisione incorreva in una sanzione penale. Quando è che è cambiato questo quadro? Questo quadro è cambiato in forza di alcune sentenze della Corte Costituzionale. Cioè, l'intera storia della Repubblica è cambiata perché sono intervenute sentenze della Corte Costituzionale. Cioè, l'effetto di queste sentenze è stato storico. C'è un prima e un dopo nella storia d'Italia. Pensate che Berlusconi è figlio della non attuazione legislativa di questa sentenza, di un periodo di far west televisivo dovuto al fatto che lo Stato ha preferito non legiferare. Lasciamo perdere questa parentesi di storia patria. E voi capite che questo ha cambiato anche il modo di fare politica in Italia, il modo di fare spettacolo in Italia, il modo di fare informazione in Italia, e tutto questo è stato causato non da un evento naturale, ma da una sentenza della Corte Costituzionale. Chi erano le parti di quella sentenza? Qui non siamo di fronte al signor Mario e la signora Rossi che hanno una causa condominiale di 50 euro, quanto costa nuovo il lenzuolo della signora Rossi che è stato macchiato dal geranio del signor Mario, tipica causa che affonda le nostre aule giudiziarie. Però da quella causa possono succedere eventi cosmici. Per esempio, da una causa di questo tipo è nata una giurisprudenza sul danno biologico che ha cambiato la natura stessa del risarcimento dei danni, nonché tutto il problema della copertura assicurativa dei danni. Ma in quella causa discuteva il signor Mario e la signora Rossi. Il signor Mario, difeso da suo cugino che era stato avvocato, insomma, dell'INPS, e la signora Maria da sua figlia che stava facendo la praticante dello studio sconosciuti e soci. Capacità di produrre argomenti zero, magari non si sono costituiti perché in effetti per 50 euro uno non paga l'avvocato per andare a Roma, ma da quella causa è cambiata la responsabilità civile. E capite che questo è un bel... A dopo.